nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. Il Vangelo di oggi ci parla di un demonio. Noi oggi del diavolo si usa non parlare tanto, perché sul diavolo si possono fare due errori. Qualcuno ha detto, che probabilmente aveva ragione, che sul diavolo si può sbagliare o credendoci troppo o credendoci troppo poco. Crederci troppo poco è l'errore degli intellettuali, che dicono, va bene, mica può esistere davvero un tipo con la calzamaglia rossa, le ali di pipistrello e il forcone che ci consecchia mentre bruciamo nella pece bollente nell'inferno. È una metafora per indicare il male, ma non esiste davvero. Questo può dire, diciamo così, chi ci crede troppo poco. Chi invece ci crede troppo è portato a vedere l'azione del diavolo da qualunque parte, ma non è tanto questo l'errore. L'errore è il fatto di averne paura. E allora chi ci crede poco non ne ha paura perché pensa che in fondo il diavolo non esiste. Chi ci crede troppo, in fondo, non ha capito che Dio è più forte del diavolo e che il diavolo non può fare niente se la sua azione non è permessa in qualche modo da Dio. Ora, ci sono tre modi in cui principalmente il diavolo nuoce alla nostra vita. Il primo è un modo indiretto, per colpa del diavolo l'uomo ha commesso quello che noi chiamiamo il peccato originale, il peccato ancestrale. Noi ci siamo allontanati da Dio e quindi per il fatto di essere lontani da Dio noi moriamo e noi soffriamo, ci ammaliamo. Quindi tutti i lati negativi legati alla nostra vita biologica, che sono le malattie, l'invecchiamento, la morte, e anche tutto quello che gira intorno, tutti i tipi di sofferenza che noi possiamo provare nella vita, non solo fisica, ma anche mentale, sono tutte derivate indirettamente dall'opera del diavolo. Perché indirettamente? Perché il diavolo non ha interesse nello specifico a farci soffrire in qualche modo, anzi normalmente gli conviene, questo non gli conviene neanche tanto, però il fatto che noi soffriamo deriva dal fatto che noi abbiamo scelto, dovendo scegliere se seguire Dio o seguire l'inganno del serpente, abbiamo scelto di seguire l'inganno del serpente. Ci siamo allontanati da Dio e così ci siamo allontanati da quella che era la fonte della nostra vita e della nostra immortalità. Noi diventiamo immortali perché? Primo, perché siamo lontani da Dio, e secondo, perché Dio ha posto la morte come un rimedio al male. La morte non è una punizione che Dio ha dato all'uomo. La morte, in un certo senso, è un dono che Dio ha fatto all'uomo. È il modo con cui noi possiamo essere separati dal nostro male, perché se noi non morissimo il male nostro rimarrebbe per sempre dentro di noi. Invece nel momento in cui noi moriamo, noi ci separiamo anche da tutte le opere che noi abbiamo commesso nella vita in questa terra. Quindi questo è il primo modo in cui il diavolo nuoce a noi. Il secondo è quello dei peccati che noi commettiamo. Il diavolo ci tenta, ci mette sempre davanti il male, ce lo fa vedere come una cosa bella, e così noi scegliamo di fare il male, e questo è il secondo modo in cui il diavolo agisce nella nostra vita. Quindi non solo ci ha separati da Dio all'origine, ma ogni giorno lavora per separarci di più da lui. Il terzo modo è molto più raro e accade quando il diavolo se la prende in modo particolare con qualcuno. E allora abbiamo diversi tipi di fenomeni, o quelle persone che soffrono nella loro vita tante cose, o tante malattie, o tante persecuzioni, non necessariamente cose soprannaturali. Voi pensate per esempio alla vita di San Nettario, a cui è dedicata questa chiesa. San Nettario per tutta la vita ha dovuto soffrire persecuzioni ingiuste. Le ha sofferte quando era ad Antiochia, le ha sofferte quando era in Grecia ed è morto, gli è toccato di morire anche in una situazione canonicamente non perfetta per quanto riguarda la Chiesa. Tutto questo perché? Perché il diavolo ha eccitato altre persone contro di lui. Oppure, non so se lo sapete, c'è una tradizione nella storia della Chiesa, una tradizione agiografica. Voi sapete che di Maria Maddalena, nell'Evangelo si dice che Gesù aveva cacciato da lei molti demoni, non uno solo, era indemoniata. E secondo una tradizione era indemoniata in così tanto perché Dio aveva fatto credere al diavolo che da lei sarebbe nato il Messia, e allora il diavolo l'aveva attaccata in un modo particolare. Secondo questa tradizione, così Dio ha tenuto al riparo la Vergine Maria, che invece era quella che davvero era stata prescelta per partorire il Figlio di Dio. Ora, questa è una tradizione geografica, noi non possiamo sapere se è vero o no, non è nemmeno diffusa in tutta la Chiesa, però è un esempio che ci può essere, per cui il diavolo se la prende in modo particolare con qualcuno. Dicevo, sia in modi, tra virgolette, naturali, malattie, persecuzioni, sia in modi invece soprannaturali, come sono i fenomeni come ossessione o possessione. Ecco, questa è una cosa molto rara in realtà, però succede anche questo. Questi sono i tre modi in cui il diavolo lavora nella nostra vita. E noi li vediamo, almeno due di questi li vediamo nel Vangelo di oggi, perché se voi guardate una Bibbia moderna, quasi sicuramente il brano di oggi vi compare con il titolo L'epilettico guarito. Ora, titoli che voi trovate nelle Bibbie, nelle traduzioni moderne della Bibbia, non fanno parte del testo, sono lì semplicemente per dirci di cosa si parla in un brano della Scrittura. Noi sappiamo che l'epilessia non è possessione diabolica, è una malattia vera e propria, e se tanto è vero che si può curare con le medicine, e se fosse data dal diavolo non si potrebbe curare con le medicine. E quindi le cose sono due: o questo di cui si parla nei Vangeli non era epilettico ed era demoniato, oppure è epilettico e allora la cacciata del demonio va intesa in un senso diverso. Ma a noi non interessa un problema del genere, perché, come dicevo, le malattie, sia quelle del corpo che dell'anima, comunque vengono da un'azione, anche se solo indiretta, da parte del diavolo. Solo indiretta, vi ripeto, perché il diavolo non ha l'interesse di farci soffrire se questa sofferenza poi corre il rischio di portarci verso Dio. E il diavolo ci fa soffrire soltanto se sa che quella sofferenza ci allontana da Dio. Molto spesso però succede il contrario, quindi non è nel suo interesse. Il diavolo interessa molto di più offrire all'uomo il piacere quando sta male. Però resta il fatto che l'azione del diavolo noi la subiamo anche lì, anche se non è direttamente data dalla sua volontà di nuocere in quel momento. Quando noi stiamo male, anche per ragioni perfettamente naturali e perfettamente umane, quello è il risultato dell'opera di Satana. Ora, questo è il motivo per cui nella Chiesa ci sono delle preghiere per i malati. Sapete che anche la Sacra Scrittura dice, parla della medicina, dice che Dio ha dato la scienza ai medici, perché se se Dio ha dato la scienza medica, allora noi dobbiamo fare anche le preghiere in chiesa, perché l'uomo non è fatto a scomparti stagni. Diceva, mi ricordo un mio professore all'università, l'uomo non è fatto a cassetti, per cui in un cassetto c'è il corpo, in un cassetto c'è l'anima, eccetera, eccetera. L'uomo non ha un corpo, l'uomo è un corpo. L'uomo non ha un'anima, ma l'uomo è un'anima. L'uomo è tutte e due queste cose insieme. Non c'è un punto esatto in cui noi possiamo dire che finisce il corpo e comincia l'anima, perché il corpo e l'anima sono intrecciati tra di loro. E il fatto che noi muoriamo, sì, vengono separati, ma questa separazione non è una cosa naturale. Noi non siamo stati creati per morire, noi siamo stati creati per vivere in eterno, e moriamo proprio per quello che ho detto prima, per l'azione del diavolo che ci ha separati da Dio. Però questa è comunque una cosa innaturale, il morire, ed è una cosa infatti dolorosa. È la paura più grande che tutti noi abbiamo, quella di morire. Probabilmente è l'unica cosa che ancora l'uomo non riesce, nonostante tanti millenni di uso della ragione, di filosofia, di razionalismi, è l'unica cosa che noi non siamo riusciti a razionalizzare del tutto: la paura della morte. Ecco, dicevo, l'uomo non è fatto a comparti stagni. Nell'uomo non c'è un punto in cui finisce il corpo e comincia l'anima, e quindi ciò che attacca il corpo poi dopo ha effetti anche sull'anima, e ciò che attacca l'anima ha effetti anche sul corpo. Alcune cose di più, altre cose di meno, dipende da quanto le cose sono gravi. Però di sicuro sta a noi decidere se vogliamo permettere a una malattia, ad esempio, di turbare anche la nostra anima oltre al nostro corpo, oppure se noi glielo vogliamo permettere. Dicevo che ci sono questi due atteggiamenti sbagliati verso il diavolo: di crederci troppo poco o di crederci troppo. Di solito le persone che vanno in chiesa non fanno l'errore di crederci troppo poco, però molto spesso ci fanno l'errore di crederci troppo. Crederci troppo, cioè di avere paura del diavolo. Il diavolo non può fare assolutamente niente se Dio non glielo permette e se noi non glielo permettiamo. Tante volte eventi anche pesanti legati all'azione del diavolo dipendono dal fatto che noi glielo abbiamo permesso. Noi che permettiamo a certi nostri comportamenti sbagliati, anche piccoli, di diventare delle abitudini tanto grandi che si prendono, che fanno radici nella nostra anima, quelle diventano un modo con cui il diavolo ci separa da Dio, perché siamo noi che radichiamo queste cose nella nostra anima. Oppure perché Dio ha permesso al diavolo di farci quella tentazione, o di darci quei dolori, o di farci di esporci a, per esempio, una persecuzione. Dio l'ha permesso, quindi Dio non permette una cosa se non dà anche a noi il modo di superarla, e per questo non si deve avere paura del diavolo. L'atteggiamento di avere paura è superstizione, e pensare che alla fine forse il diavolo è più forte di Dio. Ma il diavolo non è più forte di Dio. Il diavolo non è neanche più forte di noi, se noi non gli permettiamo di essere più forte di noi. E quindi ecco che il Vangelo di oggi ci introduce a questa cosa. Avete visto che dopo la guarigione dell'endemoniato, i discepoli chiedono al Signore come mai a loro non è riuscito di cacciare questo demonio. E lui risponde dicendo: questo tipo di demoni non si caccia se non con il digiuno e la preghiera. Ecco, la Chiesa mette questa lettura oggi probabilmente proprio per questo punto. Digiuno e preghiera sono le due cose fondamentali che noi facciamo durante, due tra le cose fondamentali che noi facciamo durante la Santa Quaresima. E il digiuno e la preghiera sono i due modi per combattere contro il diavolo, perché diceva San Paolo: la nostra guerra non è contro la carne e il sangue, cioè la nostra guerra non è contro il nostro corpo, contro le necessità del corpo, e non è nemmeno contro quella che San Paolo chiamava la carne, che è l'egoismo, il fatto che noi pensiamo che tutto deve girare intorno a noi, le nostre aspirazioni, tutti i nostri desideri. Non è neanche contro quello. La nostra guerra non è contro la carne e il sangue, ma è contro le potestà dell'aria, contro le potenze di questo mondo di tenebra. Cioè la nostra guerra non è contro i peccati della carne in sé o contro i peccati in generale, non è contro qualcosa che noi possiamo vedere o toccare. La nostra guerra è contro il diavolo. Le potenze di questo mondo di tenebra sono gli angeli che si sono ribellati a Dio. Quindi questa seconda parte della Quaresima, che è cominciata dalla domenica scorsa, deve essere un momento in più in cui noi facciamo questa guerra, sapendo che la vita spirituale in gran parte è una guerra. Voi sapete che tante parole che si usano anche nella spiritualità ortodossa derivano o dal linguaggio della ginnastica antica o dal linguaggio bellico, proprio della strategia militare. Ecco perché? Perché c'è l'idea che comunque la spiritualità è un combattimento che noi facciamo. Quindi la nostra guerra non è contro la carne e il sangue, non è una cosa che noi combattiamo qui, non è come una guerra che noi combattiamo con armi materiali contro delle altre persone. La nostra guerra noi la combattiamo con queste due armi spirituali, che sono la preghiera e il digiuno, contro altre armi spirituali, che sono le tentazioni, soprattutto la morte, la malattia, il male che ci vengono addosso. E tutta la vita cristiana è dominata poi da questa guerra. Tutta la vita cristiana è stare in guerra dalla parte di Dio. La vita cristiana non è una mi siedo tranquillo, faccio le mie cose, dico le mie preghiere e sono a posto, no? La vita cristiana è sempre combattere contro queste potenze che ci vengono sempre davanti, anche quando noi non ce ne rendiamo direttamente conto, perché noi sempre siamo a dover fare i conti non solo con la tentazione che ci mandano, ci vengono mandate direttamente a noi, ma anche con tutto quello che ci succede intorno nella vita di tutti i giorni. Quindi, ora che siamo appunto entrati in questa seconda parte della Quaresima, questo Vangelo ci ricorda qual è il punto fondamentale dell'ascesi. Ascesi vuol dire, alla lettera vuol dire esercizio, e ci si tiene in esercizio più o meno come si tengono in esercizio i soldati per essere sempre pronti quando c'è da andare a combattere. Ecco, il cristiano prima di tutto è un soldato, è una persona che si tiene in esercizio perché c'è il momento in cui bisogna andare a combattere per Dio. E l'errore comune che noi facciamo è o pensare che questo non è una cosa importante, perché il cristiano si deve occupare di altre cose, si deve occupare di per esempio, di curare i poveri, di pensare alle persone meno fortunate, tutte cose importanti, però non è la più importante. La più importante è pensare che il cristiano è lì che si tiene pronto per quando ci sarà questo combattimento da una parte Dio, i suoi angeli, dall'altra parte Satana, i suoi angeli. Sono discorsi che oggi fanno ridere nel mondo, perché noi siamo abituati purtroppo a, soprattutto nell'ultimo secolo, a tanta predicazione fondamentalista che ha fatto, ha parlato di queste cose in un modo sbagliato e quindi ha lasciato credere che fosse giusto l'errore opposto. Siccome tanti hanno pensato, hanno parlato contro il mondo moderno, per esempio, o contro i peccati che si fanno normalmente, in un modo eccessivo, in un modo spiritualmente sbilanciato, molti si sono spostati a fare appunto l'errore opposto. Perché? Perché noi siamo fatti così. Quando noi vediamo un errore che è completamente e molto distante da noi, andiamo nell'errore più vicino a noi. E così nel mondo cristiano in genere, e purtroppo anche in quello ortodosso, come risposta a questo fondamentalismo che purtroppo è nato dal XIX secolo in poi, di queste cose non si parla più. L'importante è che non se ne parli nel modo sbagliato, appunto in un modo superstizioso, avendone paura o affrontando i problemi in un modo che non è, come dire, ispirato alla tradizione della Chiesa. Ma noi abbiamo la fortuna, essendo ortodossi, di avere un grande rispetto per la tradizione della Chiesa. Abbiamo i Santi Padri, abbiamo i Concili Ecumenici, e quindi sappiamo che anche quando ci sono queste mode passeggere, come è stata la moda del fondamentalismo e come è stata è la moda del modernismo, noi sappiamo che queste cose passano e invece la dottrina della Chiesa rimane. Sappiamo che spesso anche i santi fanno errori, hanno fatto errori o hanno detto cose sbagliate, ma noi non li consideriamo santi per le cose sbagliate che hanno detto, ma per il fatto che loro si sono sempre sforzati di seguire la tradizione della Chiesa, anche quando lo hanno fatto nel modo non migliore. Quindi noi dobbiamo semplicemente fare la stessa cosa. Il diavolo fa il suo lavoro e noi dobbiamo fare il nostro, perché lui si prepara a una guerra contro di noi e noi allora ci dobbiamo preparare alla guerra contro di lui con l'aiuto di Gesù, perché come avete sentito nell'epistola di oggi, noi ricordiamo oggi il momento in cui il Signore entra nel Santo dei Santi non più come sacerdote secondo la carne, ma secondo l'ordine di Melchisedec. Melchisedec era sacerdote prima che fosse fatto, che fosse istituito il sacerdozio di Israele, quindi sacerdote in un senso più antico di quello del sacerdozio levitico, non sacerdote solo per Israele, ma sacerdote per tutti. Ecco, noi abbiamo in lui quello che è entrato nel Santo dei Santi come precursore. A lui onore e gloria per sempre e nei secoli dei secoli.